va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici. Siamo ancora a fare i primi passi di questo nuovo anno, un anno bisestile, no? Con un giorno in più del solito, questo anno del 2020. E allora ho pensato opportuno, così, come anche augurio, come preghiera, come benedizione per questo 2020, leggere qualche riflessione, preghiera, che ci aiutano a colorare il nostro tempo, a colorarlo di serenità, a colorarlo di fiducia, colorarlo di impegno. Abbiamo già ricordato la bellissima preghiera: insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni per vivere nella Tua pace. Folie dice: io credo, Signore, che al termine del cammino non c'è ancora da camminare, ma la fine del pellegrinaggio. Credo, Signore, che alla fine della notte non c'è più il buio della notte, ma la luce dell'aurora. Credo, Signore, che alla fine dell'inverno non c'è più l'inverno, ma la primavera. Credo, Signore, che dopo la disperazione non c'è ancora disperazione, ma la speranza. Credo, Signore, che al termine dell'attesa non c'è ancora l'attesa, ma c'è l'incontro. Credo, Signore, che dopo la morte non c'è ancora la morte, ma la vita. Credo, Signore, che questo anno, questo tempo dell'anno, ci porta verso di te, e quando termineranno gli anni della nostra vita terrena, ci sarà la pienezza e il compimento con te. Per questo che Santa Teresa diceva: solo Dio mi basta, niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa, solo Dio non cambia, un Dio che ti ama, anche se tu lo rifiuti, anche se tu lo dimentichi, anche se tu lo bestemmi, Dio non cambia nel suo amore per te. Con la pazienza ottieni tutto. Chi ha Dio non manca di nulla, perché solo Dio gli basta. Il tuo desiderio sia di vedere Dio, il tuo timore sia di non perderlo. Il tuo dolore sia perché non lo possiedi ancora. La tua gioia sia ciò che può portarti verso di Lui, e avrai una grande pace. Sono parole di Santa Teresa d'Avila, che colorano questa nostra vita. Solo Dio mi basta. e tutte le persone che corrono per andare al lavoro, per andare a una gita, per andare a una vacanza, per andare a trovare una persona, corrono verso Dio, avere questa consapevolezza. Tu sei il mio guadagno, Dio. Tu sei la mia pace, Dio. Tu sei la mia salvezza, oh Dio. Per questo che io corro verso di te. E allora quando vediamo sull'autostrada macchine che corrono, pensiamo che ci sono persone che corrono verso Dio. Questo è il senso della vita, il senso del tempo. Valensens, in una bellissima preghiera, dice: non temo perché cerco di amare. Padre, l'unica cosa a cui mi affido è aver creduto nella tua bontà. I maestri di vita spirituale dicono pure ciò che vogliono, parlino di giustizia, di severità, di timore. Ma per me il mio giudice è un padre misericordioso, che ogni giorno scendeva in strada per guardare all'orizzonte in attesa del ritorno del figlio al prodigo. Facendo mia la parola di Giacomo, discepolo del Signore, colui che teme non è ancora perfetto nell'amore. Ti confesso, mio Dio, che non ho paura, non tanta almeno, perché ti amo, perché so soprattutto di essere amato da te. Basta che io accetti di essere amato da te per esserlo efficacemente. Bellissima questa preghiera all'inizio dell'anno. Un tempo per sentirsi di viverlo con la consapevolezza di essere amati da Dio. Che bellissimo augurio questo all'inizio di un anno. Ascoltiamo il Signore che ci dice: amami così come sei. È una preghiera di Monsignor Lebrun. Figlio mio, dice il Signore, conosco la tua miseria, le lotte, le tribolazioni della tua anima. So la tua debolezza, le tue infermità, i tuoi cedimenti, so dei tuoi peccati. Ma io ti dico ugualmente, dammi il tuo cuore. Amami così come sei. Se aspetti di essere santo per abbandonarti nell'amore, non mi amerai più. E non mi amerai mai. È il canto del tuo cuore che mi interessa, perché io ti ho creato per amare. In tutto ciò che vivi, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'abbandono, amami così come sei. E allora ti concederò di amare più di quanto possa immaginare quando ci incontreremo nel compimento della tua vita. Un'altra bellissima preghiera: credo nell'amore, mio Dio. Credo che sei mio padre e io sono tuo figlio. Credo che mi ami di un amore eterno e che porti impresso il mio nome sul palmo della tua mano e che lo reciti ogni giorno. Credo che tu mi conosci come se per te io fossi un essere unico. Credo al tuo amore incondizionato e gratuito per tutti gli uomini, non solo per gli italiani, per tutti gli uomini. Credo che tu credi nell'uomo e che l'uomo per te è la tua speranza. Bellissima questa affermazione. Noi siamo la speranza di Dio e Lui ci guarda in questo modo. Che bello pensare che per tutto l'anno lui ci guarderà col suo volto splendente, sorridente, col volto che dice tenerezza, che dice compassione, che dice misericordia. Aver fede significa pensare che Dio ci guardi così, qualunque sia la nostra situazione. Giuseppe Taliercio, che è stato ucciso dalle Brigate Rosse, ha questa bellissima preghiera. Padre nostro che sei nei cieli e che continui a camminare con noi, con la nostra storia, con i nostri problemi. Facci sentire sempre la tua presenza che ci hai rivelato in Cristo. Non permettere mai che venga meno la nostra confidenza in te, soprattutto quando la tristezza ci opprime e ci sgomenta. Facci dono di scegliere sempre la via della vita. Fa che amiamo questo nostro tempo e che vi leggiamo sempre i segni del tuo amore. Quanto ne abbiamo bisogno, Signore, di avere questi occhi che sanno cogliere le gemme che spuntano e non solo le querce che cadono. Dacci la forza di vivere la vita come un dono ricevuto dalla tua bontà e da spendere a servizio degli esseri umani, tuoi figli, i nostri fratelli e sorelle. Una preghiera che ci introduce in questo anno bisestile, nuovo, del 2020. E allora ecco la bellissima preghiera di Charles de Foucault. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me in questo anno ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia in me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani. Te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me un'esigenza d'amore il donarmi, il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. Sono delle preghiere che esprimono questo: Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e avremo la serenità e la pace nel cuore. E ci hanno introdotto in questo nuovo anno che abbiamo incominciato a vivere. Però, mentre leggevo queste preghiere, pensavo al grande dono della fede. Com'è diverso l'inizio di un anno di un uomo di fede che ha questi sentimenti, che dice che ha queste certezze nel cuore, di chi non ha fede, che dice ma, e si affida ai chiromanti, si affida agli annunci così delle stelle. Quanto è grande il dono della fede. Ciascuno di noi sappia proprio in questo stile di leggere, in questo modo di leggere il senso del tempo e di viverlo, quale grandezza rispetto a chi non ha questo dono della fede, chi cerca delle certezze in cose così banali. Lo diceva il Papa qualche tempo fa, chi crede non si affida a questi negromanti che sono il gioco d'azzardo, che sono le previsioni delle stelle, che sono le affermazioni di persone che hanno solo la capacità di imbrogliarci. Termino un po' questo momento così di preghiera, di riflessione, con un augurio. Stavo rimpiangendo il passato, stavo preoccupandomi per il futuro, con l'ansia e a volte con l'angoscia. Subito però il mio Dio cominciò a parlarmi e mi disse: il mio nome è Io Sono. Quando tu vivi nel passato, con i suoi errori, con i suoi rimpianti, è duro, è faticoso, è umiliante, perché io non sono lì. Il mio nome non è Io Ero. Quando tu vivi nel futuro con i suoi problemi, le sue paure, le sue attese, è difficile, è tutto incerto. Il mio nome, dice Dio, non è Io Sarò. Quando tu vivi il momento presente, tutto è possibile, perché io sono con te. E quindi io sono qui, sono accanto a te, cammino con te, ti guardo con dolcezza. Il mio nome, il mio volto risplende sul tuo volto, il tuo nome è scritto sul palmo della mia mano e io lo ripeto continuamente. Il mio nome è Io Sono. E l'augurio così è che ci facciamo in questo inizio d'anno. Dio non è Io Ero, rimpiangere il passato. Dio non è Io Sarò, illudersi di un futuro che ci descrivono i negromanti. Il mio nome è Io Sono, qui con te, a vivere passo dopo passo questa grande avventura della vita. Insegnami a contare i nostri giorni per vivere nella tua pace, la consapevolezza della tua presenza, Signore, qui accanto a me, mi fa vivere nella pace. La strada ti venga sempre dinanzi e il vento soffi alle tue spalle e la rugiada bagni l'erba su cui poggi i tuoi passi e il sorriso brilli sul tuo volto e il cielo ti copra di benedizioni. Possa una mano amica tergere le tue lacrime nel momento del dolore. Possa il Signore Dio tenerti sul palmo della mano fino al nostro prossimo incontro. È un'antica benedizione galeaica che mi fa terminare questa breve preghiera con voi di augurio per questo nuovo anno. E allora con questi sentimenti potremmo entrare a leggere il tempo che ci sta davanti e definirlo come il volto amorevole della quotidianità. Il desiderio di restituire centralità e dignità alla persona, con particolare attenzione a chi vive con fatica giorno dopo giorno a causa di mille disagi, porta con sé la necessità di costruire un comune senso di responsabilità e un'allargata partecipazione attorno a stili di vita, a progetti che sappiano incidere nel quotidiano. C'era un impegno della Chiesa italiana di qualche anno fa, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Ci ricorda questo, che il cristianesimo non può accettare la logica del più forte, l'idea che la presenza dei poveri, sfruttati, umiliati, sia frutto dell'inesorabile fluire della storia. Gesù ha annunciato che saranno proprio i poveri a regnare, a precederci nel regno dei cieli. Potremmo dire: sono loro che ci mandano in paradiso, sono loro i nostri signori. Su questo punto il cristianesimo non può scendere affatto a compromessi. Il povero, lo straniero, il viandante non sono cittadini qualunque per la Chiesa, proprio perché essa è mossa verso di loro, dalla carità di Cristo e non da altre ragioni. Dobbiamo coraggiosamente, in questo tempo che ci sta davanti, superare la logica dell'emergenza, che talvolta ci porta a una storia di appiattimento nel presente. Abbiamo tutti presente come l'onda emotiva di una catastrofe naturale o di una guerra, magari amplificata dai mass media, provoca sempre una grande solidarietà, e si dice che l'Italia è solidale. Ma se guardo che notizie che vengono rifiutati, i fratelli che arrivano dalla guerra, che arrivano dalla fame, come si può dire che siamo solidali? E cresce sempre di più questo numero di persone che rifiuta fratelli e sorelle nella difficoltà. Nei giorni scorsi, faccio una confidenza, per la prima volta nella mia vita sacerdotale sono stato tentato di non dare una soluzione a una persona che è venuta a vomitare ogni male, ogni maledizione su questi nostri fratelli che arrivano. Per me è frutto di questo lavaggio del cervello che ci sta facendo qualcuno, pensando di fare il bene dell'Italia. Dopo questa signora, al mio rifiuto quasi di dare la soluzione, se aveva questi sentimenti, si è messa a piangere e mi diceva: io non sono così, qualcuno mi ha messo nel cuore questo, ma io non sono così. Piccoli e grandi problemi, oltre a interventi legislativi ed economici, chiedono a ciascuno di stare nella società con un cuore rinnovato, con la voglia di spendersi per gli altri. Ogni iniziativa proposta e intervento dovrà sempre più proporre alla gente di donare se stessi, non di stare a guardare, ma di essere coinvolti, di sporcarsi le mani. Le situazioni di bisogno grave e immediato, come pure quelle di disagio cronico e conclamato, passano quasi sempre dentro la vita delle nostre comunità. L'incontro quotidiano col mondo dei poveri e del bisogno spesso non è frutto di una ricerca costante, è prevalentemente una risposta immediata, gratuita e semplice a persone che vengono a bussare alle porte del cuore della comunità, dei parroci. E qualcuno non risponde, qualcuno dice che bisogna andare a quell'organizzazione, a quest'altra. Il povero viene da te, carissimo parroco, che rappresenti la comunità. Da chi deve andare il povero se non da te? L'incontro quotidiano col mondo della povertà e del bisogno non è frutto di una ricerca, come dicevo, costante. È prevalentemente una risposta immediata, gratuita, semplice, a persone che vengono a bussare alle porte. Può l'emergenza diventare una risorsa? L'arcivescovo ci dice che ogni situazione è occasione, ogni suonata di un campanello nella casa del parroco o della comunità è un'occasione, è una risorsa. Guardando alla storia, diciamo così, della Caritas, l'espressione della carità di ogni comunità cristiana, si può senz'altro rispondere in maniera affermativa. Le emergenze sono state per la Caritas il luogo del fiorire delle relazioni. Spesso a partire da circostanze critiche sono nati rapporti di incontro, di scambio, di collaborazione molto significative tra persone impegnate negli interventi, tra parrocchie. L'emergenza permette di esplorare l'essenziale, spinge chi soccorre e chi ha aiutato ad approfondire la natura e lo stile delle proprie relazioni con le persone, con la comunità, con i territori, con i beni, con la natura. La prossimità a chi si trova nel bisogno può diventare così formazione ai legami. La relazione che può essere nata come spontanea, casuale o nell'emergenza si qualifica nel legame. Pensiamo all'esperienza dei gemellaggi. Soltanto se investo me stesso per o se mi lego riesco a scoprire con gradualità una ragione, un senso che dia fondamento alla relazione nel quotidiano. La quotidianità è la nostra dimora, è quell'insieme di sicurezze, punti fermi e riferimenti certi che costituiscono l'alveo in cui scorre il fiume della nostra vita. Ogni risveglio introduce ad un giorno ritmato dal saluto, dai pasti, dalla preghiera, dal lavoro, dagli incontri, dal riposo. Così sarà questo anno. Ogni giorno, ogni gesto quotidiano è una vera e propria benedizione alla nostra fiducia nella vita, a questa possibilità di esistere senza minacce o attentati, al nostro essere nel bene. Il pane quotidiano che la comunità cristiana invoca e anche la richiesta di benedire tutti i giorni la vita di quelli che il Signore ama, la fiducia è quindi il volto amorevole della quotidianità. Solo dal porto sicuro della mia vita quotidiana posso prendere il largo per i mari, nuovi e insicuri, che desidero esplorare. È da tutti i giorni delle certezze che posso aprirmi all'evento incerto e indefinito che irrompe nell'ordinario dell'esistenza. Siamo quindi chiamati ad essere uomini e donne salvati nella quotidianità della propria esistenza, salvati nella quotidianità e non dalla quotidianità. Nel quotidiano possiamo inventare nuovi modi per tradurre la fantasia della carità in esperienze, soprattutto in relazioni significative. Questo ci porta a pensare che la parrocchia è la casa dei poveri. Nelle nostre parrocchie che spazio ci chiediamo, che valore ha la quotidianità? Qual è i tutti i giorni della nostra comunità cristiana? E chiediamoci che posto hanno i poveri nella ferialità delle nostre parrocchie. Spesso la situazione di una persona o di una famiglia in difficoltà che bussa in cerca di aiuto presso una parrocchia viene vissuta come emergenza. Questo approccio alla povertà delle persone potrebbe opportunamente diventare motivo di allarme. Significa infatti che i poveri non si sentono come a casa loro, ma piuttosto come ospiti problematici. Occorre allora inventare o riscoprire spazi e tempi appropriati per mettersi in ascolto al servizio dei poveri, nella consuetudine e nella ordinarietà della vita della parrocchia. La necessaria condivisione dell'aiuto e del servizio fra i volontari e gli operatori della carità e le numerose famiglie di ogni parrocchia può infatti ridare alla carità della parrocchia il volto e il sapore dell'attenzione quotidiana e continua della famiglia di Dio per ogni suo membro, a partire dai più dimenticati, a partire, come dice Papa Francesco, dagli scartati. Questi servizi e questi impegni di ogni comunità cristiana, quando sono condotti dai fedeli della comunità, che in essi si coinvolgono e ne traggono slancio per conventire alla carità la loro vita quotidiana, quando sono concretamente connessi alla vita delle famiglie cristiane del territorio, che ne rappresentano la continuità nel quotidiano, dopo la prima accoglienza di chi è nel disagio, possono costituire il più credibile caposaldo dell'incontro fra la parrocchia e la vita delle persone a cui si rivolge la sua missione. Ho voluto fare queste riflessioni circa il volto amorevole della quotidianità perché possa essere questo anno vissuto interamente con questa grande attenzione, con questo grande impegno della quotidianità che sempre più porta questo marchio, i poveri che vengono a suonare alla porta della comunità cristiana. Sono un'occasione di crescita per tutti. Buona giornata, buon anno con questo stile del volto amorevole della quotidianità.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.